E buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno.
Allora Luca, una cosa è chiara, anzi due cose sono chiare. Il Napoli ha chiuso il campionato praticamente a febbraio e la lotta per la retrocessione sembra scritta ormai già da parecchio tempo. È chiaro che lo Spezia non deve tirare il sospiro di sollievo, il Verona può ancora un pochettino tirarsi su, però Cremonese e Sampdoria stanno soffrendo parecchio quest'anno.
Rispetto a com'era la situazione qualche settimana fa, si è riaperta la zona salvezza.
Un pochettino sì, un po' di speranza.
Perché sì. È vero che la Samp ora è a 9 punti dalla salvezza ed è tantissimo, e quindi men che mai la Cremonese, che non ha neanche raggiunto la doppia cifra, non ha ancora vinto una partita in campionato, però il Verona l'ha riaperta. Il Verona è a 3 punti dallo Spezia, se non sbaglio c'è Verona-Spezia la prossima, lo Spezia-Verona. E poco più su, a una distanza abbastanza di sicurezza grazie alla vittoria col Monza, c'è la Salernitana. Lecce già lo considero abbastanza tranquillo, no? 10 punti in più, se non ricordo male. Però rispetto a come si era messa qualche settimana fa con il Verona, che non riusciva a spiccare il volo, con le problematiche che c'erano, con il discorso del patentino, eccetera, eccetera, diciamo che la lotta a salvezza si è riaperta. Coinvolge 2-3 squadre, ma si è riaperto. Chiaro che, ripeto, molto dipenderà dalla partita che ci sarà settimana prossima tra Spezia e Verona, però diciamo, ecco, guarda, sto andando a guardare il calendario in diretta con te.
Sì, così
è. Verona, poi Verona Monza e Sampdoria Verona. Diciamo che se il Verona non dovesse perdere con lo Spezia, tiene viva, no, questa
possibilità
di salvezza. Diciamo che è quella classica partita in cui sai che generalmente si dice che i punti valgono doppio negli scontri diretti, no?
Assolutamente.
In questo caso, per tutte e due, potrebbe il pareggio potrebbe, chiaro, vincere, chiaramente per entrambe significherebbe fare un passo avanti decisivo, no? In un verso o nell'altro, ma anche il pareggio potrebbe andare bene ad entrambe, perché dici, vabbè, noi intanto abbiamo pareggiato, poi vediamo che succede il resto del campionato. Però il Verona, secondo me, ti ripeto, è riuscito ad avere delle speranze concrete, mentre per le altre, certo, soprattutto per la Sampdoria, io la Cremonese veramente no, faccio fatica a pensare che possa vincere 6-7 partite quando non ne ha vinta neanche una. Dobbiamo appunto trovare delle dinamiche che non sono prevedibili. Il Verona invece è riuscito a rendere possibile una cosa che sembrava impossibile. Certo, a guardare la partita di ieri, soprattutto il risultato, ti verrebbe da dire, vai, anche il Verona ha mollato. In realtà il Verona in partita c'è stato, avrebbe potuto segnare l'1-1, Lasagna si è mangiato un bel gol sull'1-0, c'è stato il palo sul 2-0, e peraltro mentre si facevano rivedere il palo, nel frattempo Biraghi segnava un gol da 70 metri.
Appunto.
La Fiorentina ha spolverato una grande rabbia, ma negli episodi il Verona è stato sfortunato, avrebbe potuto pareggiarla o riaprirla. Non è stato un Verona arrendevole, ecco, non è stato un bel Verona, non come le altre volte, ma non è stato un Verona arrendevole. Per cui la zona salvezza pensavo che fosse ancora più ferma, invece qualche cosa si è mosso.
Qualcosa si è mosso, poi è chiaro ci sono delle variabili che qualcosa cambiano, tipo mi piace fermarmi un attimo con te a parlare di Salernitana, l'arrivo di Paolo Sosa, il suo esordio non benissimo, quasi in tanti a contestare la scelta di continuare con la difesa a tre che non aveva portato ottimi risultati per la Salernitana, poi però abbiamo visto questa partita col Monza in cui si è vista una Salernitana già meglio, no? Che comunque ha disputato un'ottima partita, bei fraseggi, bei contropiedi, certo anche il Monza ha concesso qualcosa, però Paolo Sosa, ecco, è stato bravo a approfittare di quello che ha concesso il Monza di Palladino, però Paolo Sosa può rivelarsi la scelta giusta di Iervolino? O sei tra quelli che diceva, beh, forse lì serve più il ballardini della situazione, quello che lottare?
No, io penso che Paolo Sosa sia un ottimo allenatore, che abbia anche delle idee europee. Io non credo alle etichette, anche se poi ci sono, esistono, perché nei fatti no, è così. Evidentemente si era rotto qualcosa con Nicola, no? L'hai mandato via, poi l'hai ripreso perché non hai trovato l'accordo con D'Aversa e poi dopo lo rimandi via dopo 3 giornate, nonostante lui comunque magari la prima abbia vinta. Era un rapporto conflittuale. Io penso che la Salernitana si sarebbe potuta salvare anche con Nicola, magari anche con un altro allenatore, e sono sicuro che lo farà, cioè che ha delle ottime chance anche con Paolo Sosa, perché non c'è bisogno di uno, ecco, che ti dia quella scossa come dovrebbe, come è servita per esempio al Verona, no? Di fare dei risultati che ti danno fiducia. C'è bisogno di ricompattare l'ambiente che magari è un po' turbolento, però la squadra ha dimostrato soprattutto nella prima parte del campionato di essere una squadra con dei buoni valori, è riuscita a tirare fuori la testa con questa vittoria con il Monza, fondamentale, perché se non fosse riuscita a vincere con il Monza sarebbe rimasta incollata nelle zone basse della classifica, nessuno deve festeggiare, però magari serviva un po' più di leggerezza, no? A me Paolo Sosa dà l'idea di essere una persona molto solida, ma non aggressiva, cioè è la calma dei forti, tanto per capirci.
Sì.
È una persona molto sicura di sé, molto, molto colta, molto, molto preparata, che non ha bisogno di urlare per farsi sentire, tanto per capirci. E magari serviva questo, no? In un ambiente che è già carico di suo, perché alle volte contano anche questo tipo di dettagli. Per cui poi è incappata nell'unica volta, forse correggimi anche qui se statisticamente dico una stupidaggine, perché magari già è successo, che il Monza non è riuscito a fare punteggio pieno nella gara delle 15. C'era questa leggenda,
è vero,
non sono sicuro che le gare delle 15 le vinceva, c'erano dei meme, no? Per cui se il Monza avesse giocato sempre alle 15 sarebbe stato primo in classifica, sì, sì, a Napoli, ecco. Quindi ha sfatato anche questo tipo di...
Prima o poi devono cadere, no? I tabù sono, cioè, le statistiche. Quindi chiaramente si è tolto il pensiero contro la Salernitana di Paolo Sosa. Invece tornando alla Fiorentina, Luca, c'è un tuo omonimo, Luca da Puntala, che dice: volevo chiedere un vostro giudizio sull'attaccante Cabral, che all'inizio era stato etichettato come bidone, ma ora dopo essersi ambientato mi sembra un buon giocatore che può anche migliorare. Grazie, ci chiede Luca da Puntala. Sei d'accordo? Un giocatore che comunque...
Sì.
Può migliorare.
Sono d'accordo, perché Cabral era un giocatore che ha sempre segnato, e quando tu vedi la porta, prima o poi la ritrovi. Bisogna sempre considerare che si cambia città, si cambiano compagni, si cambia modo di allenamento, si cambia intensità, si cambia campionato. È un minimo di ambientamento. A chi non riesce subito bisogna darlo. Poi c'è anche chi non si ambienta mai, e che quindi rifugge questo tipo di situazione e quindi non riesce a rendersi. Ogni riferimento a De Ketelaere non è casuale, stanno cercando in qualche modo quasi tutti di supportarlo, l'ultimo Ibra, no? Tanto per fare un esempio, alcuni hanno scomodato Bergkamp, che tutto sì, si poteva dire meno che non fosse forte, ma no? Era il bello come Boniek, che alle volte il bello di notte. Aveva ognuno ha le sue caratteristiche. Cabral, secondo me, è un ottimo giocatore. La Fiorentina non riusciva forse a sfruttarlo nel miglior modo, perché anche i compagni lo devono conoscere. Adesso mi sembra che stia dimostrando per quale motivo la Fiorentina ha speso i soldi per lui per il dopo Vlahovic.
Esatto. E quindi tutto sommato si vede che ci avevano visto lungo da questo punto di vista. Luca, invece, al di là dei tanti complimenti che abbiamo fatto a Napoli, che continuiamo a fare, perché quello che sta facendo vedere in Italia lo sta facendo vedere anche in Europa, quindi sicuramente non è una questione che uno può riassumere dicendo: beh, magari in Italia quest'anno le big hanno fatto difficoltà e quindi hanno favorito l'ascesa di un Napoli che era già quadrato ed è stato ancora più quadrato, perché poi se accade più o meno in Europa di avere delle prestazioni super come quella contro l'Eintracht, una squadra che notoriamente mette in difficoltà chiunque, ma che non ha superato praticamente il centrocampo grazie alla prestazione del Napoli, possiamo dire che al di là della super stagione del Napoli, però comunque hanno deluso in qualcosa le altre big della Serie A, quindi Inter, Milan, in questa altalenanza di condizioni, di situazioni da risolvere, la stessa Juventus, che però chiaramente rispetto ai 15 punti è stata quella che però ha avuto un cammino più regolare, tant'è che con i 15 punti sarebbe al secondo posto, Roma e Lazio che si alternano, o semplicemente tutto questo fa parte della normalità e quello che è anormale il Napoli?
No, Napoli è anormale. Vabbè.
È un'onda anomala, dai.
Ma è anormale anche quello che stanno facendo le altre grandi.
Sono d'accordo.
Il divario è troppo grande. Cioè, io posso capire che tu puoi anche essere demoralizzato, ma perché non continuare a fare il tuo percorso? A quel punto, poi magari inciampano quelli che sono davanti, oppure intanto ti qualifichi per la Champions League, arrivi secondo, dimostri che sono secondo soltanto al più grande Napoli della storia, alla più grande squadra della nostra Serie A, perché alla fine magari può succedere anche questo. È a rischio, fra virgolette, il record dei 102 punti di Conte, no? Quindi
sì.
però arrivare secondi, che ne so, a 90, dice, vabbè, io a 90 intanto li ho fatti, forse un secondo dopo Sarri a non aver vinto lo scudetto e aver superato i 90 punti, per dire, no? L'Inter, il Milan campione in carica, l'Inter che ha sicuramente una rosa competitiva più delle altre, anche più la Juventus ha quel discorso che dicevi te, no? Del discorso di penalizzazione,
sì,
e che sicuramente influisce, ma anche la Juventus nella prima parte della stagione è stata orribile.
Ha perso 5-1 a Napoli prima della penalizzazione, no, quindi no, anche quello è un segnale.
Sì, sì. Ma la Juventus non ha perso il treno scudetto perché ha perso 5-1 a Napoli.
No,
la Juventus ha perso il treno scudetto perché nella prima parte della stagione era difficile che imbroccasse una partita per bene, perché in mezzo a mille difficoltà ci sono state anche le difficoltà di portare a casa il risultato. Però io credo che debbano riflettere molto le tre grandi da questo punto di vista, perché è vero che il Napoli sta facendo una stagione straordinaria, ma è altrettanto vero che ci sono stati dei lunghi periodi in cui queste tre squadre non hanno fatto bene. L'Inter ha perso 7 partite, è l'Inter in questo campionato qua a perdere 7 partite e ha vinto col Napoli, quindi sai, una di queste 7 non è il Napoli. Anzi, con le grandi l'Inter si è comportata anche sempre discretamente, no? Soprattutto anche nelle gare che ti potevano portare gli scontri diretti, pensa alla Supercoppa con il Milan, pensa al Barcellona, pensa all'andata con il Porto, no?
Sì.
O il Napoli stesso. E poi dopo si perde in un bicchier d'acqua con l'Empoli in casa, con il Bologna, eccetera, eccetera. E il Milan ha avuto un gennaio devastante. Il Milan a gennaio ha fatto 5 punti. Ha incassato, non so se 15 o 20 gol.
Tanti, tantissimi.
È la squadra campione in carica che fa questo tipo di campionato, sinceramente deve far riflettere. Poi oggi il Milan ha avuto la forza, la capacità di poter reagire a quel tipo di situazione, e a me per esempio è piaciuto moltissimo contro l'Atalanta il Milan. Ho rivisto il Milan della passata stagione, seppur con un vestito tattico diverso. E la Juventus ha avuto un inizio di stagione terrificante, che poi le è costata sudore, fatica, per rimettersi in piedi, e ancora magari in piedi sì, ma non in perfetto equilibrio, no? Quindi sì, ci sono delle manchevolezze importanti da parte delle squadre che dovevano puntare a vincere il campionato o perlomeno rimanere incollati, non dico incollati per forza, ripeto, quando tu è un Napoli che le vince tutte diventa difficile, no?
Beh, magari per... sì, cioè nel senso che lo perdevi comunque, ma meno 8, meno 7,
ma
meno 6,
18,
meno
6,
esatto, non a meno 18, è quella la differenza. Detto
cioè,
che
già la metà sarebbe stata una distanza incolmabile.
Esatto.
Già 9 punti sarebbero stati una distanza incolmabile e magari avremmo detto sai, però insomma avessero fatto 2-3 punti in più. No, pensa a meno 18.
Certo, questo perciò ti ho fatto questa domanda, che comunque delle riflessioni a parte il Super Napoli sicuramente vanno fatte. Torniamo un po' a ritroso, poi parliamo anche un po' del derby e di Cremonese-Roma. Il Milan di Pioli ha dimostrato ancora una volta, Pioli, la bravura, no? Quando mentre i tifosi sono pronti ad agire sempre di pancia, prima Pioli on fire, poi Pioli out, e adesso solo ritrovano di nuovo l'applausi a Pioli. Pioli ha dimostrato di saper affrontare, beh, poi lui ha vissuto un momento veramente dei più drammatici, credo che possa vivere un allenatore per quella scomparsa così drammatica di Astori, quindi ha saputo creare gruppo in un momento di difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. Questa era un'inezia a confronto, però è stato molto bravo ancora una volta a dire, ok, probabilmente dobbiamo cambiare abito, quindi è passato con la difesa a 3, devo accollarmi dei rischi, e ha messo in campo Ciao, una difesa inedita, sapendo che probabilmente qualche gol l'avrebbe incassato prima che si quadrava la situazione. Ha affrontato la bufera, ma dopo 3-4 partite ne è uscito fuori, adesso sono 4 partite che vince, peraltro credo senza subire reti.
Senza subire gol.
Esatto, quindi che cosa possiamo dire a un allenatore così, oggettivamente?
Bravo.
Assolutamente.
Possiamo dire bravo. Gli possiamo dire bravo, perché il compito dell'allenatore è quello di trovare delle soluzioni, e Pioli è stato bravo, non bisogna, che cosa gli vuoi dire? Io non penso che era somaro prima, nel senso che sbagliava qualcosa prima, lui si affidava a quello che ha funzionato lo scorso anno, non stava funzionando, ha dovuto cambiare qualcosa, ha rinunciato a un giocatore offensivo in più, ma neanche troppo, perché poi ha trovato delle soluzioni diverse per aggiungere un difensore. alla difesa che fino a quel momento praticamente non giocava, perché non giocava. E invece abbiamo scoperto intanto che ha grandissima personalità e che è anche molto bravo, è in grandissima fisicità ed è anche molto bravo. È chiaro che lui sì, lo conosceva e lo aveva visto, però come dici te, il rischio si è preso, no? Certo. Al derby è il titolare e il derby l'hai perso. Sai, provare un nuovo sistema di gioco nel derby per fermare l'emorragia di gol presi, qualcuno, più di qualcuno, l'ha letta come una mossa difensiva e lo è. Sì. E lo è, perché prima bisogna pensare a non subire gol, perché nella peggiore delle ipotesi la partita finisce 0-0, poi magari un calcio d'angolo, punizione, i risultati aiutano. Il Milan vince, perde il derby 1-0 e veniva da una serie di partite che prendeva 3, 4 e 5 gol,
sì, sì.
Però capisce che è un po' più equilibrato. In quel derby il Milan gioca molto male, l'Inter gioca benissimo, l'Inter meritava di fare più gol.
Esatto, sono d'accordo con te.
L'Inter meritava di fare più gol, ma il Milan nel finale di partita ha avuto la speranza di poter pareggiare l'incontro. In un paio di circostanze, un paio di tiri, un po' di brividi, e i tifosi dell'Inter l'hanno avvertiti, no? L'Inter ha meritato, ripeto, ancora una volta di vincere, perché sennò sembra che stiamo raccontando un altro campionato. Ma da quel momento in poi il Milan, secondo me, anche inconsciamente ha raggiunto delle consapevolezze. Intanto ferma l'emorragia e poi Pioli ha studiato delle soluzioni di movimento all'interno del terreno di gioco particolari. Ieri hai visto, domenica, Teo Hernandez era tutto meno con terzino, il regista praticamente, veniva in mezzo al campo, tagliava in mezzo, la mezzala poi. Dall'altra parte del campo, come contraltare di Teo Hernandez, ha messo Messias,
sì,
come esterno di destra, quindi è per quello che ti dico, ha rinunciato, per modo di dire, a un giocatore offensivo. In qualche circostanza ha messo Salemakers, in qualche circostanza ha messo Messias, sa interpretare le gare girando i giocatori nel miglior modo possibile. Adesso è tornato anche Ibrahimovic, che si candida per un posto titolare, e poi va detta un'altra cosa, perché Pioli è stato bravo a ridisegnare un po' in campo il Milan ha ripreso quota quando hanno ripreso quota i suoi giocatori migliori, e poi alla fine si passa da quelli, no?
Certo.
Partita strepitosa, Leao a me è piaciuto molto,
Krunic di cui si parla poco,
Mali, lo stesso Krunic, Ciò, come abbiamo detto, no? Ciao, come vogliamo chiamarlo.
A me fa simpatia Ciao, perché mi fa venire in mente la notte da leoni, quindi lo chiamo Ciao.
Okay, perfetto.
No, però c'è un'altra cosa, perché tra questi grandi nomi c'è il ritorno di Magnan e il ritorno di Ibrahimovic, il quale io ti devo fare una confidenza, una confessione pubblica, la faccio a questi microfoni. Io lo adoro, l'ho sempre adorato e lo adoro oltre che come giocatore, ma come personaggio, perché è vero che lui si crea il personaggio quando dice io se sto al 100% sono più forte di tutti, però è altrettanto vero che uno che parla con la libertà, con la consapevolezza, con l'autostima di Ibrahimovic, è uno che trasmette qualcosa di infinitesimante grande a tutto quanto il gruppo. Cioè uno così è un leader proprio veramente carismatico, talmente forte,
secondo me è anche migliorato da questo punto
bravissimo
di vista,
perché si arrabbia di meno, ironizza di più, vedo che scherza, però comunque lui è molto sicuro di sé, anche sapendo che chiaramente il suo tempo è finito, però dice cavolo, se io sono così forte dopo 3 allenamenti immagino se ne facessi tanti. Però anche questo, in queste parole io ci vedo una traccia per tutti gli altri, cioè a dire ragazzi, se vi allenate bene diventate forti anche voi, cioè tutti sono forti se si allenano con serietà. Cioè sono messaggi che mi piacciono. Perché scelgo Ibrahimovic? Perché passo da un leader all'altro restando nella stessa scuderia. Allegri ritrova, almeno sulla carta, Paul Pogba. Non so se sono usciti convocati, ma immagino che dovrebbe essere.
C'è,
perfetto, è convocato, perfetto. Quindi Pogba ci sarà. Non so se in campo avrà dei minuti. Non in campo. Allegri ha detto vediamo se riusciamo a fargli giocare uno spezzone di partita, ma intanto è convocato, quindi dovrebbe essere recuperato. Dal punto di vista carismatico, ancora più che tecnico, perché uno che non gioca da un anno è chiaro ci metterà un po' a entrare nel ritmo partita, però quanto può trasmettere alla Juventus Paul Pogba? Come per esempio sta trasmettendo Di Maria, e apre e chiudo parentesi, perché anche lì si riaccesa un po' la spia e la scintilla in casa Juventus, grazie anche a un giocatore che ti ha dimostrato in una partita, vedi quella di Nantes, che se vuole deciderla ci mette 10 minuti e la decide con due colpi.
Io penso che siano tre giocatori diversi, tre personalità diverse. Tre giocatori è evidente, no?
Sì,
che
sì, dire, sì.
Un attaccante, uno ha...
Pensa se giocassero insieme ai massimi livelli, sarebbero devastanti.
Possono farlo, chiaramente, anche certo. Se giocassero a giocare in altre squadre. Peraltro, almeno due ci hanno giocato insieme. E quello che voglio dire è che Ibrahimovic è un leader anche se non gioca. Di Maria non mi dà l'impressione di essere un leader se non gioca.
No, no, certo, è un leader silenzioso nel senso di quelli che con le sue giocate tipo
ecco, è un leader tecnico, esatto, no? Quindi bravo, è uno a cui si appoggia sì. La squadra in campo. Ibrahimovic mi dà l'idea che è uno a cui si appoggia la squadra anche fuori dal campo. È quello che se vanno in ritiro magari è quello che catalizza l'attenzione a prescindere, mentre Di Maria non mi dà questa sensazione. Io non conosco nello specifico così bene né di Ibrahimovic né tantomeno Di Maria, quindi vado per sensazioni. Pogba mi sembra uno che possa essere più incline a essere un po' come Ibra, però gli manca il campo da troppo tempo e questo gruppo lui non lo conosce. Ibra giocava in quel Milan lì, ha giocato l'anno prima, ha giocato da infortunato, ha continuato a essere un punto di riferimento anche quando si è operato. E Pogba invece tutto questo non l'ha vissuto, è come se fosse arrivato oggi nel gruppo della Juventus, quindi ancora secondo me un leader carismatico non può esserlo. Quando incomincerà a vivere lo spogliatoio in maniera continuativa e soprattutto il campo in maniera continuativa, sono d'accordo con te che Pogba può essere certamente una delle colonne su cui si potrà appoggiare la Juventus nei prossimi anni, e io credo che ci accorgeremo anche di quello che è mancato alla Juventus in questi mesi qua. Un po' di responsabilità ce l'ha anche lui per le scelte che ha fatto nel suo processo di guarigione, quindi se la vuole prendere con qualcuno magari potrebbe guardare un po' il vicino. Detto questo, sono contento da sportivo che Pogba sia tornato, perché più c'è classe, più c'è competitività all'interno di questo campionato, più ci divertiamo tutti.
No, è quello il punto, così torniamo al punto di partenza. Restando però adesso sull'aspetto campo, un po' in sordina, più lontano dai riflettori, si accendono le luci del derby della Mole questa sera allo stadio Allianz di Torino, in casa ufficialmente della Juventus, ma in una città che ospita ovviamente entrambe le squadre, si affrontano Juventus e Torino. Motivi e motivazioni diversi, che partita ti aspetti stasera e soprattutto, insomma, ti aspetti qualche... sappiamo che il Torino ha delle difficoltà magari a trovare la via del gol, quindi questo può essere penalizzante per Juric. Come ti aspetti che possa risolvere questo problema Juric da una parte, e che Juventus ti aspetti, la versione di Nanto o la versione di Spezia, che nonostante la vittoria è stata una versione calcisticamente molto molto povera?
Il derby è sempre una partita molto nervosa, molto attesa, il Torino ci chiede molto, sai benissimo quanto tempo c'è.
Sì.
No, tra le vittorie del Torino, tra una vittoria del Torino e l'altra, no? Quindi
Torino che ormai si è abituato a perdere all'ultimo minuto con la Juventus nei derby di Torino all'Allianz negli ultimi anni.
Quindi
penso che
mi aspetto una partita nervosa, mi aspetto una partita molto fisica, molto spezzettata, sinceramente non mi aspetto una partita dei grandi contenuti tecnici. Sono curioso di capire se veramente giocherà l'argentino Barreniceaga alla Juve al posto di Paredes, che sarebbe una scelta clamorosa da parte di Allegri. Sappiamo che ci sta pensando, vediamo se poi sarà lui a prendere il posto titolare. Lui è stato protagonista nella Next Generation, nella Juve Next Generation, ha esordito già in Champions League, due minuti però ha fatto. Adesso giocare da titolare un derby quando non gioca Locatelli, dici Paredes non gioca neanche quando gioca Locatelli, bisognerebbe anche interrogarsi su questo. Ti ricorderai che Paredes sembrava che se non arrivasse a Torino non si poteva giocare a calcio, no?
Sì, sì, come no. Ah. E invece vedi come si ribaltano le cose. Poi è strano come torni dal mondiale,
gioca Paredes per carità, però già il fatto che ci sia questo dubbio,
ti fa venire una riflessione.
Lo possiamo confermare? No, io penso che bisogna dare meriti anche di questo anche ad Allegri, che è uno dei più criticati in quest'ultimo periodo per tante situazioni. Però se vede qualcuno che ha talento, mi sembra che non abbia paura a buttarlo dentro, in generale. Poi bisogna vedere se il talento ce l'ha.
Certo, sarei...
La Juve,
Senti, talento, se per esempio giocasse Barrenchea dal primo minuto nel derby di Torino, tu la vedresti ancora una volta come un Allegri che fa di necessità virtù o come un Allegri che si è fatto ingolosire da questi giovani, ha cambiato un po' visione? Ricordi quando raccontava che per lui... i giovani
no,
dovevano fare
esatto,
sì, dovevano fare queste
tre. No, ma per me è una promozione, cioè non è chiaramente una boccia. Se voleva far giocare Paredes, poteva farlo giocare, no?
Certo.
non è che non ce l'ha, non è quindi una necessità virtù.
Perciò dobbiamo dire sarebbe una scelta tecnica.
Certo, quindi a maggior ragione, meglio ancora dei Fagioli e Miretti, che sono bravissimi e che si sono meritati la vetrina che hanno avuto e che continueranno ad avere, che però in quel momento lì sembrava che come faccio, non c'è nessuno, giocano loro. Qui no, non è che non c'è nessuno, magari non è in forma, magari non lo vedi bene, ma c'è.
Certo che arriverebbe viceversa poi dall'altra parte sul tavolo e nella testa soprattutto di Paredes un messaggio non proprio apprezzabile, no? Cioè io ti preferisco un Barrancè piuttosto che mandarti in campo in un derby dove avrei bisogno del Paredes, ma evidentemente è come se Allegri dicesse tu non sei più Paredes.
Sì, mi sembra evidente. Tanto se dovesse succedere.
Certo. Abbiamo perso, credo, Luca Marchetti, lo richiamiamo, ma giusto per un saluto chiedo a Giorgio Strani, anche adesso che lo contatti, dici Luca abbiamo avuto problema telefonico, non ti sentivamo, adesso giusto per salutarti ti chiamiamo. Insomma, un derby questa sera che potrebbe regalare tante sorprese, tante novità e ne parleremo a lungo. Tra poco poi rientreremo con Ivan Cardia, parleremo anche di panchine, di mercato, torneremo un po' su tutta una serie di situazioni che riguardano anche Leao e il Milan, quindi preparate anche le vostre domande, mi piace avere le vostre riflessioni, fatemi anche le riflessioni, anche lo chiedo anche al nostro amico tifoso della Lazio che ci sta ascoltando sulla prestazione della Lazio di Sarri ieri, se è stata una prestazione che hai gradito oppure no, che segnale è arrivato. Poi avevo una promessa con Francesco Tringali, ma insomma adesso non c'è, quindi poi dopo glielo chiederò, non ho sentito le parole di Sarri colpevolmente ieri, faccio mia colpa, ma farò dopo una riunione in redazione così me le faccio raccontare, se ha menzionato la partita che poi si giocherà soltanto tra pochi giorni con il Napoli. Intanto abbiamo recuperato Luca anche soltanto per un saluto, perché non potevamo salutarci così. Luca, dicevi su quindi che Paredes, chiaramente arriva una brutto input a lui, ovviamente.
Sì, se devo fare uno più uno fa due.
Senti, una cosa importante, è vero la storia che comunque arrivò qualche settimana fa anche un emissario del Paris Saint Germain a parlare con Paredes, perché se tanto mi dà tanto è un po' come se gli avesse detto guarda che tu non verrai riscattato, perché sappiamo che la Juventus, non avendo superato la fase a gironi di Champions, gli ottavi doveva superare per il riscatto automatico, non è costretta a riscattarlo e probabilmente non lo farà, soprattutto a quelle cifre. E probabilmente credo che Paredes sia fuori anche dai piani futuri del Paris Saint Germain. Questo può portare un po' il giocatore a vivere un momento di impasse mentale?
Oppure era un momento di riscatto, no?
Esatto.
Dire vabbè, adesso sono solo... Fammi dimostrare a questi qua che non hanno creduto in me che io invece sono forte. Dipende dal carattere, dalla reazione che uno vuole avere.
Vedremo. Intanto Luca, grazie come sempre, ci ritroviamo martedì prossimo. Ciao,
ciao
Luca,
ciao.
Ciao ciao.